Grazie, vi abbraccio cari fratelli e sorelle. Porto i saluti della chiesa di Giuliano in Campania, dove frequenta il fratello Giuliano Palma. Vi salutano tanto nel Signore. È stato un incontro molto bello stare insieme con loro, ci siamo incoraggiati a vicenda. Bene, allora il tema è lo stesso, non è cambiato. Essere come Cristo. Un modello di vita indispensabile nella e per la società di oggi. La volta scorsa ho concluso, non faccio un riassunto, perché grazie ai fratelli che registrano si ha la possibilità di riascoltare, quindi sicuramente chi non c'era o chi non c'è agli incontri, come di solito faccio io, mi vado ad ascoltare i messaggi, quindi non faccio un riepilogo per non rubare tempo. Però ecco, la volta scorsa ho concluso facendo l'esempio di quel fratello anziano, se vi ricordate. Ed è bello vedere come dei fratelli, delle sorelle guadagnano gli altri a Cristo attraverso la propria testimonianza di vita. Questo è bellissimo. Mi fa pensare, fratelli, a quel passo che Gesù in Matteo 4:18 rivolge ai suoi discepoli: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Quel seguire non è un seguire, come dire, in qualche modo far parte di un gruppo o in qualche modo frequentare degli incontri, ma seguire Cristo significa essere come Cristo. Seguire Cristo significa essere conforme alla sua immagine. Seguire Cristo vuol dire avere gli stessi atteggiamenti del Signore Gesù. In sintesi è questo, ed è veramente molto bello vedere degli esempi che con la loro condotta guadagnano a Cristo altre anime. Quindi questo è veramente importante. Detto ciò, andiamo nel capitolo che la volta scorsa vi ho anticipato, ma non abbiamo toccato. Efesini capitolo 4, le prossime riflessioni, questa e la prossima volta, si concentreranno sul capitolo 4 di Efesini. Quindi capitolo 4 di Efesini, leggeremo solo i primi tre versetti per adesso, poi prossima volta o le prossime due volte andremo un po' più avanti, come guiderà il Signore. Allora, capitolo 4 di Efesini, leggiamo i primi tre versetti. Dice così l'Apostolo Paolo: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, come con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. È interessante sapere, per chi è giovane nella fede, che il capitolo 4 di Efesini inizia a parlare della parte pratica dell'epistola. Dopo aver tracciato l'Apostolo Paolo tutto quello che è il percorso che porta alla salvezza e quello che Dio ha fatto per noi, adesso si concentra sulla nostra responsabilità. Ed è sempre così. Noi abbiamo dei benefici, lo ripetiamo sempre, ma abbiamo anche tante responsabilità. La nostra responsabilità è quella di assomigliare a Cristo, proprio come il tema che stiamo trattando. Nel capitolo 4, fratelli, c'è un termine che adesso vedremo che ha due implicazioni, che io riassumo in due implicazioni. Cioè, questo termine implicitamente, poi l'Apostolo Paolo lo dettaglia meglio nel corso del capitolo 4, ci vuole riassumere le cose che noi dovremmo fare per assomigliare a Cristo e le cose che non dovremmo fare per rischiare di sbiadire l'immagine del Signore. È interessante. Rileggiamo il versetto 1, per favore. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Qual è questo termine che riassume queste due implicazioni, cioè le cose che noi dobbiamo fare, vedremo, e le cose che non dobbiamo fare? Beh, è l'aggettivo degno. L'aggettivo degno, o in alcuni casi presentato come l'avverbio degnamente, ha queste due implicazioni. Che cosa significa comportarsi in modo degno? È interessante, cari fratelli, il significato, perché da una ricerca su un comune dizionario voi vedrete che fa questa descrizione veramente interessante. Dice: una condotta meritevole di qualche cosa, di stima, di onore, attenzione, oppure disonore o altro. E a me veniva in mente, quando parlavo di disonore, come disonore? Io pensavo solo all'aspetto positivo. In realtà questo termine ha anche un'implicazione negativa. Vi faccio un esempio. Vi ricordate i Romani capitolo 1, quando l'Apostolo Paolo descrive tutta la cronologia discendente dell'uomo impenitente? A un certo punto, al versetto 32 del capitolo 1 di Romani, l'Apostolo Paolo dice: chi fa queste cose è, che cos'è? È degno di morte. Quindi in questo aspetto l'aggettivo degno ha una connotazione negativa, quindi può avere nel suo significato una connotazione positiva o una connotazione negativa, a seconda del contesto nel quale viene impiegato. Che cosa significa che la nostra condotta deve essere in modo degno? Diciamo qualcosa in più. Allora, sempre se fate una ricerca, sia su un dizionario biblico o un dizionario comune, parla del nostro modo di pensare, del nostro modo di camminare in questo mondo. Se vedete un dizionario biblico, dice: dovrà essere conforme a quello che, a ciò che siamo diventati. È bellissimo questo fatto. Quindi siamo diventati, che cosa siamo diventati? Siamo diventati superficiali? Siamo degni della nostra superficialità? Siamo diventati spirituali? Siamo degni della nostra spiritualità. Bellissimo questo. L'avverbio degnamente, poi, viene descritto così: è avere lo stesso peso di un'altra cosa. È bellissimo questo. Cioè, sta dicendo, come abbiamo visto prima, se io sono diventato superficiale, sono degno della mia superficialità. Quindi sono degno di che cosa? Ho lo stesso peso di qualcos'altro che mi viene detto. Quindi ci conviene, fratelli, cercare di capire qual è la nostra posizione. O meglio, noi cristiani, salvati per grazia, nati di nuovo, che cosa siamo diventati? È chiaro, questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre. E la scrittura ci ricorda due cose essenziali che noi siamo diventati, e quindi dovremmo avere lo stesso peso di queste due verità che adesso vedremo. Allora, venite prima con me in prima Giovanni, per favore, al capitolo 3. Prima Giovanni, capitolo 3, ci viene spiegato che cosa siamo diventati. Un aspetto di ciò che siamo diventati, perché ci sono due cose da prendere in considerazione. Allora, capitolo 3 di prima Giovanni, leggo da versetto 1, dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Qual è la prima cosa alla quale noi dobbiamo essere degni? Beh, la prima verità che ci riguarda è il fatto che noi siamo diventati dei figli di Dio. Quindi la nostra condotta deve essere degna di essere chiamati figli di Dio, cioè deve avere lo stesso valore, deve avere un riscontro in quello che noi diciamo di essere, deve avere lo stesso peso. Messo sulla bilancia, deve avere lo stesso peso. Secondo aspetto, fratelli, molto interessante, Questa volta venite in Seconda Corinzi, passi che noi conosciamo benissimo, ma lo Spirito di Dio ce li vuole ricordare. Seconda Corinzi, capitolo 5, al versetto 20, bellissimo anche questo aspetto, che noi dobbiamo prendere visione. Ve lo lascio trovare, Seconda Corinzi 5, 20. Seconda Corinzi 5, 20. Dice così. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Qual è il secondo aspetto? Noi siamo degli ambasciatori di Cristo. Questo è un secondo aspetto da non sottovalutare. Che significa essere ambasciatori di Cristo? Abbiamo visto che essere degni in relazione a noi è ciò che siamo diventati. Che cosa siamo diventati per posizione? Figli di Dio. Ma siamo anche degli ambasciatori. Che cos'è un ambasciatore? L'ambasciatore è, se voi cercate sempre nel dizionario, in qualsiasi dizionario della lingua italiana, darà questa definizione. È un dignitario incaricato di una missione particolare in un paese straniero. Quindi noi siamo figli di Dio. Abbiamo la dignità di figli di Dio, siamo stati incaricati di una missione particolare in un paese straniero. Il mondo per noi è un paese straniero, ove rappresentante di un sovrano, quindi noi, ambasciatori di Cristo, qui sulla terra, come figli di Dio, dovremmo essere i rappresentanti del nostro sovrano. Chi è questo sovrano? Chi è il nostro mandante? È il Signore Gesù. Noi dovremmo essere il suo rappresentante, avere lo stesso peso. Dobbiamo avere lo stesso peso. Questo è bellissimo, fratelli. Non so quanto tocchi il vostro cuore, ma vi devo dire, mi responsabilizza, mi fa vergognare per certi aspetti, mi fa gioire per altri aspetti, a seconda di situazioni della nostra vita. Se la nostra vita deve poter dimostrare queste due gloriose verità attraverso la nostra condotta, ok, c'è bisogno di qualcosa che adesso pian pianino sviscereremo e vedremo. Quindi, essere degni di Cristo, dell'Evangelo di Cristo, vuol dire rappresentare Cristo nel migliore dei modi, essere uguale a Cristo. Quando lo dobbiamo essere? Nella quotidianità. Fratelli e sorelle, a scuola, lo dobbiamo essere al lavoro, lo dobbiamo essere nella famiglia, lo dobbiamo essere per strada, lo dobbiamo essere nelle relazioni, lo dobbiamo essere sempre, ricordandoci che noi siamo degli ambasciatori. Ma è interessante questo aggettivo o questo avverbio, a secondo di come viene usato. Io ho fatto una ricerca e ho visto che compare per ben 46 volte nella scrittura. 46 volte. Bellissimo questo fatto. E a seconda del contesto assume un aspetto positivo o un aspetto negativo. 46 volte. Tuttavia, di queste 46 volte, ci sono 4 volte che richiama sempre alla responsabilità del credente, del nato di nuovo. Ok? Quindi, questi 4 passi, velocemente adesso li vedremo, richiamano sempre alla responsabilità del nato di nuovo. Il primo passo che noi abbiamo visto è il passo di Efesini, che vedremo chiaramente, lo vedremo con un po' più di attenzione. Che cosa significa essere degno nel capitolo 4 di Efesini? Lo riassumo velocemente. Ad esempio, nel versetto, se torniamo in Efesini 2, Efesini 4, perdonatemi, ad esempio, al versetto 2, nella prima parte, parla di comportarci con umiltà, quindi la dimostrazione che noi siamo degni del Signore Gesù è comportarci con umiltà. Oppure, dice ancora, sempre nel versetto 2, comportarci con ogni mansuetudine, poi parleremo di questi caratteri. Sempre nel versetto 2, nella terza parte, dice comportarci con ogni pazienza. Ancora, nel versetto 2, nella quarta parte, dice comportarci sopportandoci con amore. Poi nel versetto 3 ancora, comportandoci, sforzandoci di conservare l'unità Che bello, fratelli. Questi aspetti dimostrano che noi stiamo camminando in modo degno del Signore. Versetto 7, ad esempio, parla dei doni, l'espletamento dei doni spirituali. Quindi una persona che dice di essere un cristiano, ha scoperto qual è il suo dono e lo sta esercitando. A versetto 11, ad esempio, occupa il posto che Dio gli ha dato. Ha un concetto sobrio di se stesso, non si butta giù e neanche si sopravvaluta. Nel versetto 14, una persona che si comporta in modo degno, voi dopo lo leggerete, ma questi aspetti li svilupperemo un po' meglio, sicuramente la prossima volta. Nel versetto 14, una persona che si comporta in modo degno del Signore Gesù non è una persona che si comporta da bambino, che fa i capricci, non è una persona infantile da un punto di vista spirituale. Qual è il secondo passo? Che parla del aggettivo degno in relazione alla condotta. Venite una pagina più avanti, in Filippesi, capitolo 1. Anche qui viene parlato al versetto 27, lo leggiamo, lo leggo per voi, al versetto 27, anche qui compare l'aggettivo degno, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Bellissimo. Anche qui in relazione alla condotta. Se voi approfondite questo capitolo, noi non lo facciamo per una questione di tempo, anche perché non è il nostro obiettivo questo capitolo, voi vedrete che essere degni dell'Evangelo, da un punto di vista della condotta, ad esempio nel versetto 28 viene parlato di essere pronti come cristiani a non avere paura, a essere dei cristiani sinceri, diretti, a versetto 29, pronti a soffrire per l'Evangelo. Oggi fare dei sacrifici ci viene difficile, vero? Invece lì sta dicendo, se ci stiamo comportando in modo degno del Signore, noi siamo pronti a soffrire per l'Evangelo. Cioè vuol dire che siamo pronti a prenderci qualche torto, prenderci qualche schiaffone, qualche ingiustizia da questo mondo, perché noi abbiamo degli obiettivi. Oggi la sofferenza ci scandalizza, è vero? A volte ci sono credenti che passano attraverso i sentieri difficili e in qualche modo si scandalizzano. Ricordo qualche anno fa in una chiesa del sud, un anziano mi chiese di visitare un fratello che si era allontanato, un fratello, ma mettiamo le virgolette, che si era allontanato. Allora andammo a trovare, lui ci accolse, parlando del più del meno, e a un certo punto gli chiesi, ma senza avere nome, gli dissi, ma perché non vuoi frequentare più? La risposta fu questa. Sai, Gino, io vedevo gli altri fratelli, chi c'ha il macchinone, chi ce l'ha a casa, poi a quello non succede niente. Invece a me, da quando mi sono convertito, non mi sono arricchito, poi ho sempre dei problemi. Allora ho detto è meglio non convertirmi, è meglio stare per conto mio. Capite la concezione del cristianesimo, fratelli? Questo non è, chiaramente questo qui non si era convertito al Signore, aveva aderito a una religione. Quindi in Filippesi, fermi in uno stesso spirito, essere senza paure e soffrire per l'Evangelo. Andiamo ancora un po' più avanti, per favore. In Colossesi questa volta andiamo. In Colossesi, ad esempio, anche qui a versetto 10 compare questo aggettivo, perché camminiate in modo degno del Signore. È bellissimo. Qui, fratelli e sorelle, che significa camminare in modo degno? Se notate, a versetto 10 dice piacere al Signore in ogni cosa. Mamma mia, fratelli, qui c'è un programma grandissimo. Cioè, qui in Colossesi, essere degni del Vangelo vuol dire impegnarsi a piacere al Signore in tutte le cose. Mamma mia, se ci fermassimo qua, fratelli, credo che ci potremmo fare un grosso esame. Sempre nel versetto 10, un credente che si comporta in modo degno porta frutto. Nel versetto 10, ancora la terza parte, cresce nella conoscenza del Signore, cioè nella comunione intima. Quella verticale, sempre nel versetto 10, fateci caso. Nel versetto 11 dice che si fa modellare dalla potenza di Dio. Fratelli, nel versetto 11, sempre pazienti. Nel versetto ancora 11, sempre perseveranti. Cioè, uomini, donne che non mollano un centimetro al nemico, vanno avanti, non si fanno distrarre dalle cose che non hanno senso. Al versetto 12, una persona che cammina in modo degno è una persona che ringrazia Dio, che non smette di adorare, di ringraziare Dio. Non lo guardiamo, ma vi do il passo. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, al versetto 4 e 5, una persona che si comporta, un credente che si comporta in modo degno, è una persona che sa sopportare le sofferenze, dice lì. Quindi chi si comporta in modo degno è uno che sa prendere le mazzate. Allora, fratelli, dopo questa carrellata veloce, ma poi ci soffermeremo un po' in modo più dettagliato, possiamo dire di essere degni dell'Evangelo? Cioè, a questo punto della nostra vita cristiana, io mi fermo, ho ascoltato e dico: sono degno dell'Evangelo? Posso dire di avere almeno questa visione nel mio cervello? Poi magari non sono proprio cado, mi rialzo, va bene, ma nel mio cervello di uomo nato di nuovo c'è questa visione? Oppure proprio non c'è neppure la visione? Perché se non ci fosse la visione, e qui le domande dovrebbero essere altre. La volta scorsa, fratelli, vi ho fatto un esempio. Io oggi ve ne voglio fare qualche altro. Vi voglio fare un secondo esempio. Un credente alla guida di una grande azienda, di una multinazionale, un credente molto in vista, che non faccio il nome, a un certo punto, tramite i mezzi di comunicazione, cioè adesso Zoom, Meet, tutte queste piattaforme qua, gli è stato chiesto di dare la sua testimonianza. E quella sera, quando lui diede questa testimonianza, c'erano invitò anche i suoi dipendenti e aderì una sua dipendente e disse delle cose toccanti, bellissime. Fece toccare agli uditori il cielo con un dito. Questa sua collaboratrice era così toccata che quasi quella sera decideva di accettare il Signore. Ma che succede? Il giorno successivo, questo fratello, al lavoro, gli vengono presentati delle situazioni difficili, nascono delle problematiche veramente difficili. E questo fratello si è così fatto prendere da queste situazioni difficili che non riusciva a risolvere, molto importanti, che scaricò tutta la sua ansia, potremmo dire ira, su una valvola di sfogo. E guarda caso, fratelli, questa valvola di sfogo era la dipendente che la sera prima lo ha ascoltato e che era rimasto toccato. Terribile. Sapete cosa successe? Che questa dipendente è uscita fuori piangendo dall'ufficio e ha detto una cosa terribile. Ha detto: questo qui alla sera mi ha invitato ad andare a Cristo e questa mattina mi sta invitando ad andare all'inferno. Fratelli e sorelle, è terribile questa cosa qui. Che ne pensate voi? È vero? È terribile. Alla sera l'ha invitata ad andare a Cristo, il giorno dopo l'ha così trattata male che l'ha invitata, ha detto questa donna, ad andare nell'inferno. Io l'ho chiamato così, questa caratteristica, disturbo dissociativo dell'identità. Molti credenti soffrono di questo disturbo dissociativo della personalità spirituale. Terribile, fratelli. Che quadro diamo noi di Gesù? Chi ci vede? Ci vede come dei traghettatori verso il cielo? Oppure ci vedono come dei traghettatori verso lo stagno di fuoco e di zolfo? Siamo figli di Dio part-time o a tempo pieno? Se siamo figli di Dio, significa che dobbiamo anche comportarci come figli di Dio, è vero? Ripeto, ci può essere un incidente di percorso. Lutero diceva una cosa molto bella, vi prendo due minuti in più. Lutero diceva una cosa molto bella, fratelli. Sapete, diceva, chi sono i nemici della croce? Quando lui predicava, dice, non sono i non credenti. Quelli per posizione non hanno niente. Dice, sapete chi sono i nemici della croce? Quelli che proprio sfidano la croce del Signore. Sono i credenti superficiali, i credenti che soffrono di questa doppia personalità. Sono queste persone che alla sera invitano ad andare a Cristo e al mattino sono persone differenti. E quindi sono questi quelli che si oppongono maggiormente alla croce e non permettono ad altri di arrivare alla salvezza. mi viene da sorridere, fratelli, mi viene in mente un esempio, non faccio il nome, ma Leonardo Tarantella se lo ricorderà bene. Mi ero appena convertito e un altro giovane credente si compra la macchina e allora arriva lì e attacca il pesce, sapete, il pesce con la scritta greca. E io chiesi a questo giovane fratello in fede, che non faccio il nome, mi dici per favore che cosa significa? Sì, Gesù Cristo, Dio è salvatore degli uomini. Ah, che bello, lo devo comprare anch'io, lo devo mettere anch'io sulla mia macchina. Dissi a questo giovane nella fede come me, aveva per la verità un po' più di anni di me nella fede, sebbene più o meno a mia età. E girai lo sguardo verso la parte destra dell'auto e c'era, scusatemi, mi viene da sorridere per non piangere, ma c'era un adesivo che era un teschio e c'era scritto sotto: guai a chi tocca la mia macchina, gli spacco la faccia. Allora io guardai questo adesivo e rimasi un po' perplesso e gli chiesi a questo fratello John: scusami, ma non credi che sia un po' strana questa cosa? Cioè, da una parte tu dici che Gesù è il Dio e Salvatore Dio, dall'altra parte ti oppone a chi ti dovesse fare un torto. Non dici che può essere una cosa un po' strana questa cosa qua? E sapete quale fu la risposta? Hai ragione, Gino, tolgo il pesce. Cioè, capite il dramma, fratelli? A volte noi abbiamo questo sdoppiamento della personalità. Pubblichiamo un versetto della Bibbia, magari su WhatsApp, su internet, poi subito dopo, passaggio dopo, pubblichiamo qualcosa che capovolge totalmente quello che è la nostra intenzione. E siamo stoppiati nella personalità, abbiamo due personalità, una personalità biblica e una personalità del mondo. Allora, fratelli, la domanda che io ho posto a questo giovane: ma non credi che è un po' in conflitto questo doppio modo di fare? Allora a te la risposta, a noi la risposta. Che faremo? Toglieremo il versetto biblico e lasceremo l'altro, l'opposizione, oppure lasceremo l'opposizione e saremo pronti a soffrire per la croce? Saremo pronti a servire il Signore, a esercitare i nostri doni, come abbiamo visto? Saremo pronti a parlare senza vergogna del Signore? Saremo coraggiosi, forti? Saremo degli ambasciatori di Cristo su questa terra? A noi, e solo a noi, la risposta. Se al Signore piacerà, la prossima volta, fratelli, vedremo ancora meglio le cose che dobbiamo fare e le cose che non dobbiamo fare nel capitolo 4 di Efesini, che riassumono il modo degno di comportarci. Che il Signore, fratelli, parli ai nostri cuori e che possiamo essere coerenti con quanto diciamo di essere. Siamo i figli di Dio, gli ambasciatori di Cristo. Che possa essere così per me anche nella pratica. Che Dio ci benedica. Amen.